Allora, buonasera, grazie a tutti di essere intervenuti questa sera con la lezione del Rav Disegni. Finiamo il ciclo che abbiamo fatto sul periodo di Bene Mezzarim e niente, vi ringrazio per aver seguito questo ciclo che è stato veramente un momento importante di questo tempo e di studio. Do la parola a Rav Disegni.
Bene, buonasera. Questo ciclo si chiude con un incontro a proposito del Tisha B'Av. Io vorrei concentrare l'attenzione sugli aspetti della Tefillah di Tisha B'Av, su alcuni aspetti della Tefillah di Tisha B'Av, sulla Avodah di Tisha B'Av. L'Avodah è quello, è il termine con cui tradizionalmente si indica il servizio divino, e che i 70 i greci tradussero con un termine che noi usiamo poco, che è la liturgia. Vabbè, però siccome noi a Tisha B'Av piangiamo letteralmente la fine della Avodah del Beit HaMikdash, abbiamo elaborato nella tradizione un intenso modo di ricordare Tisha B'Av proprio attraverso la Avodah. E sono tesori di tradizione piuttosto differenti da Minag all'altro, di cui è bene parlare perché ci sono un sacco di cose molto importanti, tanto importanti quanto poco note. Come sapete, quest'anno Tisha B'Av cade di Shabbat, e siccome non si può fare un digiuno prescritto dai maestri di Tisha B'Av, si sposta al giorno dopo. Questo ci consente una serie di sconti, per fortuna. Il primo sconto è quello che comunque Tisha B'Av viene preso non seduti per terra mangiando l'uovo sodo, come si fa normalmente quando Tisha B'Av cade in mezzo alla settimana, ma si fa un pasto normale, come anche si può fare mangiando carne e bevendo vino, come se fosse il pasto di Shlomo HaMelech, che possiamo fare qualsiasi cosa. L'importante è che non bisogna aspettare l'uscita di Shabbat per finire di mangiare, perché non si può mangiare fino all'uscita delle stelle, si può mangiare fino al tramonto. Quindi l'orario controllato di tabella dovrebbe essere intorno alle 8:30. Alle 8:30, da quel momento non si mangia e non si beve. E per le scarpe si tolgono un po' prima e si cambiano con altre scarpe, quelle che è consentito usare di Tisha B'Av. Ormai la maggior parte di noi, guardo in basso, già usano normalmente scarpe consentite di Tisha B'Av. Quelle con la pelle non sono consentite, quelle con la plastica, con la gomma sono consentite. Magari sono pure più comode, però c'è un significato anche speciale sulla scarpa di pelle. L'Avdalah che facciamo ogni sera, in cui finisce il Shabbat, in questo Shabbat la facciamo divisa in due parti, perché faremo soltanto la benedizione a Mavdil e il fuoco, riservandoci invece il vino. La sera dopo i profumi saltano, passano in cavalleria, perché non è che ormai è finito. Il vino soltanto la sera dopo, che si può bere il vino dell'Avdalah la sera dopo. La tradizione romana comincia a questo proposito con una chicca, una cosa interessante. Se voi andate a pagina 24, ma si dice arvit normale, con un tono particolarmente severo, luttuoso, cominciando a ricordare il Tisha B'Av già dalla sera, nella metà, pagina 18, poi si accende una candela e si dice Bore Meria Esce, si fa la benedizione sul fuoco, e voi state a casa, non fate l'Avdalah, non è necessario che fate l'Avdalah perché la fate già al Bet HaKeneset, ma se dovete per esempio prendere la macchina per venire al Bet HaKeneset, dovete dire Baruch Amadi per Kodesh Bechol, prima di fare qualsiasi cosa che vi consenta di fare delle cose consentite la settimana. Allora, la chicca romana è questo canto, che vedete a metà della pagina, Ayom et bot shimshi simchat libi shafat. Questo trovate soltanto qua, non lo trovate da nessun'altra parte, non lo trovate neppure nel Sidur di Shaddal, che è quello che dovrebbe dare il Minag italiano. Allora, dalle informazioni che ho trovato, questa è la composizione di un rabbi italiano, probabilmente romano, di cui però non ho molte notizie, che si chiama Shabbatai Moshe Mieli, Mieli. Shabbatai Moshe Mieli, Settimio Mieli, ovviamente. E quello che è interessante di questo canto, che è stato poi pubblicato con commento, non sono riuscito a trovare l'edizione, da Morennello, che ci ha fatto il lavoro, è la melodia, che è semplicissima e struggente. Ayo et bo shimshi simcha livi shabbat nafal od migdashi nishka moed ve shabbat. Terribile, facciamo una cosa genere al buio con la voce di mettiamo di morire a funare. È un colpo al cuore, va bene? Ok. Se uno ci sono, no, noi non abbiamo come Minag italiano melodie tipo El Malera Kavim, che quando parte del Malera Kavim degli Ashkenazim, tutti gli Ashkenazim, che siano laici, che siano religiosi, tutti quanti si squagliano, eccetera, eccetera. Ma questo da solo vale tutti questi insieme. Allora, com'è costruita in generale? E questo si dice soltanto quando Tisha B'Av cade all'uscita di Shabbat, quindi quest'anno lo si dice. Com'è costruita? Il fondamento di Tisha B'Av è che bisogna fare le kinnot, le lamentazioni per la distruzione del Tempio. Tisha B'Av ricorda due distruzioni del Tempio di Gerusalemme. E quindi il tema principale è la distruzione del Tempio. E tutto quello che ne è l'ha preceduto, l'assedio con tutte le guerre, e quello che poi ne ha seguito come rovina spirituale e politica del popolo ebraico. Quindi tutto quanto è costruito intorno a questo. Poi a Tisha B'Av, i maestri dicono che quando un giorno nasce male, tutte le cose negative le attira. Quindi Tisha B'Av si è attirato tutta una serie di sciagure nel corso della storia. E quindi sia per le sciagure che sono avvenute a Tisha B'Av, che per le altre sciagure che sono accadute al popolo ebraico, Tisha B'Av è il giorno in cui dobbiamo ricordare tutto ciò che di negativo c'è stato nella nostra storia. Fare l'esempio di cose terribili che sono successe a Tisha B'Av, la cacciata degli ebrei da Spagna, l'editto scattava a Tisha B'Av. Lo scoppio della prima guerra mondiale è tutto quanto fatto, non è che è scoppiata in un giorno, perché ci sono state le varie nazioni che sono intervenute e hanno deciso di entrare in guerra, le varie nazioni sono intervenute in guerra tutte quante nella settimana di Tisha B'Av. Se considerate che la prima guerra mondiale in realtà è un continuo con la seconda guerra mondiale, tutto quello che c'è stato già è stato un disastro, la prima guerra mondiale per il mondo e anche per il popolo ebraico, e poi la seconda sappiamo quello che è successo. E qui tutto quanto collegato a Tisha B'Av. Una cosa che non è mai stata collegata a Tisha B'Av, ma che è successa il 7 di Av, 16 luglio 1945, che è successo il 6 luglio 1945? La prima bomba atomica, quando fanno stato l'esperimento nel deserto del New Mexico, la prima bomba è iniziata l'era atomica, che è quella che probabilmente tra qualche centinaia di anni ci porterà alla distruzione di questa chiuderemo questa fase dell'esperienza umana. Il ricordo fondamentale è quello della distruzione del Mikdash. E noi abbiamo un testo letterario antico e basic su quale lo da tutto, e questo testo è Echa. Echa è il libro delle lamentazioni che la tradizione attribuisce al profeta Geremia, che era il profeta che è vissuto a Gerusalemme nel momento in cui il Beit HaMikdash è stato distrutto. Quello che ha profetizzato, anticipato, ammonito che ci sarebbe stata la distruzione, che poi è in qualche modo sopravvissuto, malgrado fosse detenuto durante l'assedio, perché è considerato praticamente collaboratore col nemico, sopravvissuto alla distruzione del Mikdash e quindi ci ha lasciato tutte queste cose. E questo libro, poi ci sono quelli che ovviamente contestano che questo libro l'abbia scritto lui, però ci sono una tale serie di analogie linguistiche, di riprese, che l'identificazione con Geremia sembra assolutamente affidabile, al di là di ciò che la tradizione pone come punto di, diciamo, di riferimento. Il libro di Echa, che noi chiamiamo Echa dalla prima parola, Echa significa come mai, sarebbe Ech, la parola Ech, che in ebraico moderno è come mai, e con l'aggiunta di una re che serve per addolcire il suono, quindi che non finire Echa, se Echa diventa. Echa dà il nome a tutto il libro, che è un libro di 5 capitoli, che è costruito sistematicamente in ordine alfabetico. Quest'ordine alfabetico, ogni verso comincia Aleph, il verso successivo Beth, eccetera, eccetera. Poi in un capitolo ci saranno 3 versi, ciascuno con la stessa lettera, quindi avremo 3 versi per l'Aleph, 3 versi per la Beth e 3 versi per la Giva. Comunque questo e ogni capitolo comincia con la parola Echa, tutto tranne l'ultimo, che è quello che comincia con la parola Zechora Adonai Me'ayallanu, e che è un pochettino sciolto rispetto alla struttura, molto l'ho trovato a pagina 40 e 41 la traduzione, un po' sciolto rispetto alla struttura di tutto il resto del libro. Comunque anche questo è diviso rigorosamente, anche se non è in ordine alfabetico, a 22 versi, T come il numero delle lettere dell'alfabeto ebraico. È complicato capire qual è la logica della successione dei versetti, ma insomma, voi sapete che secondo la tradizione romana questo verso, questo capitolo si canta in forma responsoria, cioè il Chazan legge la prima parte del verso, il primo mistichio, e poi il pubblico risponde in coro la seconda. Zechora Adonai Me'ayallanu, dice il Chazan, e il pubblico risponde Abita pure Ferpatenu. È tutto. Poi l'ultimo, quando si arriva all'ultimo verso, siccome è un verso che conclude con un'espressione molto, molto dura, tu ci hai rifiutato, ti sei molto adirato con noi, si ripete il verso prima, che è un verso di richiesta di misericordia e di preghiera, nella piena di speranza del futuro. Ascivena, Donai Recha, Verasciuva, facci tornare da te e torneremo. Kadesh di meno che crede, ma attenzione, c'è scritto Kadesh, perché molti dicono Kadesh anche perché il preromano fa fatica a dire a te, non è Kadesh, che significa, al senso anche questo, santifica i nostri giorni con Dio, è Kadesh, rinnova i nostri giorni con te. Questo, la Megillah di Echa, chiamata Megillah perché è una delle 5 Megillot, è abbastanza tematica, perché il primo capitolo si riferisce a Gerusalemme, quindi Gerusalemme desolata. Il secondo capitolo anche parla di Sion, anche questa è desolata. Dov'è che cambia un po' lo stile, cambia un po' la centralità, e il terzo capitolo, il capitolo che sta a pagina 34, quello che dice, comincia con le parole Ani Agever, Ani Agever, è un capitolo in cui si sposta l'accento da ciò che è successo a Gerusalemme, città, all'assedio e tutto il resto, invece alla sofferenza della persona che ha avuto il colpo e che fa parte, diciamo, si sposta dalla dimensione collettiva alla dimensione individuale. E in giudaico italiano si dice, quando si vede una persona che c'è una faccia un poco rassicurante, può dirsi c'è la faccia di Ani Agever. Ani Agever significa io sono l'uomo continua che ha visto la sofferenza e c'è la faccia di Ani Agever. Non so più, ma insomma fa parte della tradizione. Tutta questa allora la Megillah di Echa rappresenta la base di tutte le Kinnot. Le Kinnot successive riprenderanno i temi di Echa, riprenderanno la lingua di Echa. A sua volta Echa riprende tutta una serie di temi che stanno nella Bibbia. Dalla Bibbia noi prendiamo nella liturgia di Tisha B'Av, all'inizio, che lo leggiamo, sta a pagina 2, cominciamo così con Mismor Leasaf, che è il Salmo 79, in cui c'è la descrizione e il lamento di quello che è successo per l'attacco che i Goim hanno fatto a Gerusalemme. L'hanno distrutta, hanno ucciso e così via. È da questo salmo che noi vediamo fuori un verso famoso, Shefocha Madecha e la Goim Ashello Yedavucha, e che noi leggeremo a Pesach. Ogni cosa è collegata. Interessante questo verso che dice Shefocha Madecha e la Goim Ashello Yedavucha, che significa riversa. A Roma si dice fare shefoch per dire vomitare, che non è il verbo ebraico per dire vomitare, Vomitare, il verbo vomitare è leachi. Shefoch amadecha e laguim significa espandi, riverta la tua ira sulle nazioni che non ti hanno conosciuto, veala mamlachota shebishin halo karau, e sulle nazioni che non hanno invocato il tuo nome. È stato un verso scelto con molta saggezza, perché se avessero scelto un verso che parlava semplicemente di ira contro i popoli, la censura ci avrebbe massacrati. E invece dice sui popoli che non ti hanno conosciuto, ma voi l'avete conosciuto, per cui è stato scelto con molta saggezza. Poi ovviamente ognuno lo leggeva di fare, ma era inattaccabile essendo preso dalla Bibbia. Comunque tutta la gran parte della liturgia di Tisha B'Av è una parte, la gran parte non ce l'ha con gli altri, non è un'invocazione di vendetta, è una descrizione di quello che è successo insieme a un invito alla riflessione su quello che noi dovremmo fare per reagire a quello che è successo, perché è successo e così via. In Echa c'è proprio un invito ripetuto allo Tzidduk Kadin, nel senso che noi, il Signore è giusto per quello che ha fatto, siamo stati noi che ci siamo confrontati. L'altro salmo fondamentale che si legge a Tisha B'Av è Al-Nerot Bavel, che lo troviamo la sera a pagina 42, il famoso lungo i fiumi di Babilonia. È il salmo in cui è detto io ti dimenticherò Gerusalemme, sarà dimenticata, possa essere dimenticata la mia destra.
Il battezziero prende la scritta.
Ah sì, appunto, la Arpador che dai salici pendi, cioè il battezziero è ispirato a questo salmo, le parole di questo salmo. Quindi diciamo che il va pensiero è la forma musicale più nota, più nobile, più solenne, eccetera, eccetera, che rappresenta il senso di questo salmo. Quando, sapete, questo il Valpensiero è diventato un inno risorgimentale in qualche modo, e qualcuno ha provato a farlo diventare l'inno nazionale italiano, e quando c'è stata, in varie occasioni sono state queste polemiche, qualcuno ha detto che questo era un canto degli ebrei e quindi non era roba per gli italiani, e qualcun altro ha aggiunto che comunque è un canto di distruzione, è un canto di rovina, e quindi un inno nazionale non deve parlare di distruzione e di rovina. Comunque c'è stato un certo periodo in cui i leghisti l'hanno preso, adesso la pensano in maniera differente, l'hanno preso. Quello che è problematico di questo salmo, che tutti quanti citano, tutti quanti lodano e così via, quello che è terrificante è l'ultimo verso. Babilonia vedrà, dice, felicità a chi retribuirà secondo quello che hai fatto a noi, felicità a chi afferrerà i tuoi pargoli e li sfracellerà contro la roccia. Esatto. E voi sapete che quando è arrivato il sabato del 23 ottobre ad Auschwitz il treno, che si è fermato non la Judenrampe, nella rampa che stava fuori, la Judenrampe, quella che entra dentro, l'hanno fatta dopo, quindi si è fermato un po' fuori, ma si può vedere dove si è fermato. E ci stavano due neonati, sono arrivati i nazisti, l'hanno preso, avvolto il lenzuolo e l'hanno sbattuto, come c'è scritto qua, sopra gli assi del treno. Ma io dico queste cose, non ne parlo mai di queste cose, ma a Tisha B'Av è l'unico momento in cui dobbiamo ricordarle. Queste sono cose che ci hanno fatto. Sapete che i babilonesi queste cose le facevano di routine. Il Minag italiano nel corso dei secoli ha raccolto testi che vengono da differenti tradizioni. Se voi prendete il Machazor Ashkenazita di Tisha B'Av e il Machazor Sefardia di Tisha B'Av, sono due mondi che si parlano pochissimo, a parte due o tre composizioni che sono in comune. Quello italiano, anch'esso, ha seguito la sua strada. Per cui ci sono state scelte e infiltrazioni di vario tipo. Interessante anche vedere che questo è il siddur più recente che riguarda Tisha B'Av. Se voi prendete a confronto il siddur, il Machazor di Chazal, che parla del rito italiano, e fate un confronto, praticamente quello che c'è qua di cose che si dicono non è che una minima parte, cioè la gran parte delle chinnote che stanno là nel Siddur di Chazal, qua non ci stanno più. Quindi abbiamo passato, dopo il periodo dell'accumulo, il periodo della riduzione e dell'autoriduzione. Come si è fatto questo accumulo? Qualche cosa viene dalla tradizione antica, adesso spieghiamo qual è, e qualche cosa si è infiltrato dagli spagnoli. Per esempio, a pagina 42, Uranna Yeminecharama, questo è un pezzo di liturgia sefardita. Noi lo leggiamo sia la sera che la mattina, ed è comunque un testo consolatorio, perché ci sono delle chinnote che ci lasciano così quello fiato sospeso, e altre che invece invocano la ricostruzione, la consolazione. Qua c'è gli ultimi due versi, adesso non so se a Roma si dovrebbero soltanto la mattina, perché sono veramente di consolazione, perché c'è la sera, c'è consolazione, alla fine della mattina avremo un po' di consolazione. Questo è un componimento molto antico di un certo Yahya al-Daudi. Poi, sempre per quello che succede la sera, a pagina 46, noi diciamo un Kaddish, e questo Kaddish è completamente differente dal Kaddish che si dice normalmente. Questo è un Kaddish speciale, che viene usato in occasioni particolari, in occasioni festive speciali, per esempio quando si finisce di leggere un trattato di Talmud, o più spesso in occasioni tristi, per esempio lo si legge quando si è finito di coprire una bara al cimitero ed è uno scioglilingua per chi non è abituato a leggerlo e quindi deve essere aiutato nella lettura di questo primo Kaddish. È usata appunto per le grandi occasioni. A pagina 48 si fa una cosa che fanno gli Ashkenazi, se far dire, ma non gli Ashkenazi, cioè si annuncia il numero degli anni che sono passati alla distruzione di Gerusalemme. Stranamente l'anno di riferimento non è il 70 come noi sappiamo storicamente, ma è anticipato al 68. Quindi quest'anno gli anni saranno 1950, cifra tonda. Poi per dire come...
Scusi, ma perché è anticipato al 68? Non si sa.
Nella trasmissione delle informazioni storiche spesso sono successi dei pasticci, del... Poi quello che vedete qua a pagina 48 non lo vedete per esempio nel Mahazar di Shaddal, che è rito italiano quasi puro. Invece questo qua ci sta. Perché ci sta? Perché l'ha portato Ratto Afro. È roba spagnola pura. Ok? Lo cantava solo lui e solo chi sapeva come si cantava. Una volta chiesi a Ralf della Rocca, mi dici come si canta? Dice, no, chi si chiama? Non faceva parte della Ralf della Rocca, l'ha portata da Rocca. Comunque, è un testo molto, molto bello, se vedete la traduzione, gioca tutto sul tema del buio, dell'angoscia del buio, cioè è alla fine della lettura che si deve spengere tutto quanto, rimane soltanto una candela accesa per leggere il fiume questo qua e si parla del buio e che in qualche modo noi riviviamo collettivamente l'angoscia del buio della nostra storia, è questo. Però chi è che ha scritto questo testo, alle Khalife lì, è Israel Najara, che è stato un poeta molto ispirato dei tempi di Sfat del XVI secolo, e noi lo conosciamo, magari lo cantiamo tutti ma non sappiamo questo, ma Yaripon Ala, quello l'ha scritto Israel Najara, quello è allegro, questo invece è particolarmente triste. Per la melodia come ho fatto, visto che era della Rocca, me la poteva più insegnare, tra l'altro non c'era più, ho chiesto a Daniele Bedarida di Livorno, che è il custode delle tradizioni sefardite doc di Livorno, di farmi una cassetta, me l'ha mandata e ho provato a impararlo. Comunque l'ultima frase c'è un tenue messaggio di speranza in cui dice le orò e le foshek, alla sua luce io procederò nel buio. E poi subito dopo si conclude dicendo non ci si saluta a Tisha B'Av, che è una delle cose più difficili da fare, infatti, l'occasione in cui incontra un sacco di gente. Ok. La mattina noi abbiamo un shacrit quasi normale, tranne alcune cose, per esempio talete e tefilim non si indossano. E talete e tefilim non si indossano, potrebbe essere una spiegazione, nafela a tere troscene, caduta la corona del nostro capo, non si indossano e vanno indossati però a Minchà, perché non è che a Tisha B'Av si è esentati, soltanto a Shacrit non si mettono. Lo Shacrit procede quasi normalmente, con la differenza
Prego.
Il giardino della vita non può andare la sera al tempio.
Non può andare?
Alla sera, dal vita di 19 anni, il giardino della comunità non può andare al tempio.
La sera di Shabbat il rabbino non va al tempio?
Non può andare perché non è la del processo.
Veramente? A Torino poi ogni comunitario che si usa, a Torino tutte le ginnotte della mattina sono scomparse, me lo dicono, però fanno a mezzogiorno uno strano tikkun lunghissimo, cioè quelle della mattina sono completamente esaltate. Poi non mi parlo poi di Venezia. A Venezia hanno un set tutto nero, Parochet, Teva, tutto nero, di un lugubre terrificante.
Come si chiama Viola?
Eh?
Come si chiama Viola?
Viola?
Beh, Viola è Parochet che diciamo. Non quello grande, parlo quello piccolino quando facevano
la. Ah, non sto Viola, perché è roba da Guim, Viola. Perché Viola è il colore del lutto dei Guim.
E poi detto, la cosa mi ha sempre fatto la penna di legno.
Sì, la penna di legno, c'è tutto quanto.
Ma però adesso facciamo sempre alla parte grande perché gli altri sono più grandi. Però a quello piccolo, quello dei gatticini, che era quello dei gatticini, però che era proprio questo viola.
La mattina noi non giriamo, non leggiamo la Shirat Hayam, la sostituiamo con la Shirat di Asinu. Che sta a pagina, qua, a pagina 76, quella lunga città austera che sta in Devarim 32. Poi, finita la lettura della Amidah, sottolineo finita, perché cosa è successo? Che secondo il rito italiano antico, tutte le chinnotte venivano inserite dentro la ripetizione della Amidah. Ora noi abbiamo una metà particolarmente succosa nella ripetizione soltanto a Kippur, ok? Invece nel rito italiano antico e anche nel rito ashkenazita antico, tutte le cose che si aggiungono dentro la ripetizione della metà, cosa che ha sollevato una serie di polemiche tra i poskim, che poi il trend finale è stato di togliere le cose da dentro e portarle tutte fuori, per non distrarre dalla continuità della cosa. Allora noi nella versione attuale, considerate questa è una versione abbreviata rispetto a tutto quello che c'è nel Mahazor di Shaddal, nella versione attuale noi abbiamo circa una decina di piyutim. Sembra una cosa infinita, ma la versione completa dovrebbe essere 30-40. Gli Ashkenazim ce n'hanno circa 48, ok? Poi se voi andate in Piediano di Gerusalemme non fanno sconti, leggono tutto. Da noi almeno si è cominciato a fare che, almeno quelli di Kippur, prima strofa, ultima strofa, se non finisci mai, perché là tutto quanto senza. E quello che è interessante è che noi, come romani, abbiamo conservato una tradizione musicale particolare, per cui ognuno di questi piyutim ha la sua melodia. E se cominciamo con quello che sta a pagina 108, Echaya Shevacha Vatzelet Asheron, questo è una delle melodie più belle del rito romano. Echaya Shevacha Vatzelet Asharon, Vedamamron, Mipeneno Searon, Naum Mifenotam Kole, Bene Aron, Kenim Sarabaize, Kenim Sarefemeron. E non quando lo canto io, ma quando lo canta un cazzà professionale è tutta un'altra cosa. Ma veramente, è veramente bello. Ma tra l'altro, quello che c'è adesso, con questa chinna, con questa elegia o lamento, noi entriamo nel livello alto della tradizione, perché praticamente dai tempi di Geremia che piangeva il successore del Betamigdash, e siamo nel 586, prima dell'era cristiana, per almeno 10 secoli non abbiamo sostanzialmente tracce di Chinnote che ci sono rimaste, non ci abbiamo tracce. Finché non è comparso, non si sa neppure dove stava, un poeta, Elazar Kalir, il Kaliri, no? Secondo un'ipotesi che viene considerata da Chagall, veniva da Cagliari, vabbè, molto dubbia, probabilmente stava in Babilonia nel resto di Israele, che ha scritto un'infinità di Piyutim, dove uno è abituato, quando si parla di poesia si parla dell'ispirazione poetica, no? È una tecnica letteraria sofisticatissima e scatenata, in cui ogni parola ha il suo posto giusto, perché quella è una citazione di quello, una citazione di quell'altra, quello si finisce a un grasso, in modo oscuro. Quindi se c'è stata una difficoltà micidiale è quella di capire e poi tradurre in un modo lecito i componimenti di Elazar HaKalir. Comunque, sia per quanto riguarda i Chagall che per quanto riguarda tutta un'altra serie di ricorrenze, quello che ha fatto Kalir ha stabilito le fondamenta, per cui ancora a Chagall abbiamo una quantità di componimenti della Sera Kalir, che secondo alcune tradizioni lui ne avrebbe scritte per Chagall 21 come i giorni che vanno da Shiva Sarve Tammuz al 9 di Av. E il primo che si canta la mattina è questo qua, è Chaya Shiva Chavaltel e Tasharon, di cui voi vedete che questo va, occupa la parte inferiore della pagina. In realtà qua noi romani ci siamo fatti lo sconto, perché abbiamo preso l'ultima e la prima strofa. Questo canto, costruito secondo la struttura del primo capitolo di età, in cui quindi ogni verso comincia con la parola con l'ale, con la beta, eccetera, eccetera, così si riprende la prima parola di ogni verso. Il tema è quello delle guardie del Tempio, le guardie sacerdotali del Tempio, le mishmarot dei Kohanim. I Kohanim, tutti quanti i Kohanim che esistevano ai tempi del Tempio, erano divisi in 24 gruppi, ciascuno viveva in un paese differente e si alternavano un gruppo a settimana, poi quando c'erano le feste venivano tutti quanti a Gerusalemme, ma normalmente facevano servizio da una settimana all'altra. I nomi di questi Kohanim che facevano servizio, i nomi di queste famiglie, sono già nel libro delle cronache, che già dice che ci stanno 24 gruppi e da tutto il nome. Allora, quello che fa qua il poeta Kalir è rappresentare quello che è successo, che praticamente ciascuna di queste guardie, di questi turni, ha smesso di lavorare, questo è il concetto, ma lo dice in forma estremamente poetica, aggiungendo delle informazioni, per esempio, da quale città venivano, che noi neppure sapevamo, cioè se non fosse per il Kalir, per qualche midrash sparpagliato, non avremmo notizie. Noi abbiamo trasformato questo canto in un canto con una melodia particolare. Poi se noi andiamo avanti, allora ci sta per esempio questo qua, pagina 114, il gioco poetico è quello che parte da un'idea del profeta Ezechiele, che parla di due sorelle, queste due sorelle, una è Shomron, Samaria, il regno di Israele, l'altra è Yehuda, che sono chiamate col nome di Aola e Aoliva. E qua il poeta mette a confronto la sorte dell'una e la sorte dell'altra, la distruzione del primo del regno di Israele e poi la distruzione di Gerusalemme. A pagina 116 ritorniamo con un'altra elegia di Kalir. Questa ce li hanno gli Ashkenazim, praticamente tutte quelle che abbiamo noi gli Ashkenazim ce ne hanno 4. Vi consiglio di leggere la traduzione soltanto a Tisha B'Av. È terrificante. Descrive gli orrori di quello che è successo durante la persecuzione. È qualcosa di terribile, tutto scritto poi con un linguaggio forbitissimo. In questo libro qua, che è un libro preziosissimo, è l'edizione del rito Ashkenazita fatto in America, con tutte le keynote e i commenti, dettagliatissimo, traduzione inglese e commento, edizione pregiatissima, qua dice che nulla di quello che sta scritto in questa keynote ce lo siamo fatti mancare durante la Shoah, e anche è stato pure peggio. Comunque non mi leggete la traduzione, è un incubo. A pagina 120, questo è un brano che c'hanno pure gli Ashkenazim e che è interessante, noi lo ripetiamo, siamo anche nelle Sirichot, in cui si rappresentano le varie costellazioni, le 12 costellazioni che piangono anche loro insieme al popolo ebraico. Ed è quindi, c'è tutto il nome delle varie, dei segni dello zodiaco in ebraico. Questo gli Ashkenazim lo dicono la sera. A pagina 122, in forma ridotta all'italiana, perché è molto più lungo, Eshtukad Bekirbi, in cui si fa il confronto tra la gioia dell'uscita dall'Egitto, Bezzedì di Mitzrayim, e la tristezza e il lutto del popolo di Israele quando esce da Gerusalemme, Bezzedì Mirushalayim. Quindi ogni strofa è costruita in ordine alfabetico, in quello che è successo all'uscita dall'Egitto e quello che è successo all'uscita da Gerusalemme. E quindi voi vi perdete tutte le lettere dell'alfabeto, rimane soltanto l'ultima, che almeno è consolatoria, che ci sarà gioia quando noi torneremo a Gerusalemme. La Kinnà che sta a pagina 124 è una cosa buffissima, è costruita su tutta una serie di Midrashim che in gran parte abbiamo perso, quindi non sappiamo neppure di che cosa parla. Descrive gli eventi della liberazione futura e dice che in ogni mese dell'anno succederà progressivamente una serie di aggiustamenti di cose, quindi questa è consolatoria e non si capisce neppure molti di questi riferimenti a che cosa ci stanno. L'uscita del Sefer Torah si fa con evitando sistematicamente tutta anche la minima pompa che ci sta negli giorni normali, quindi ci sta anche qua accompagnata da una melodia triste che questo qua che noi leggiamo a pagina 130 Kumi Visittitora ce l'abbiamo noi e gli Yemeni, vabbè, è un strano collegamento. Poi c'è tutto il confronto tra quello che è solenne, poi il Sefer Torah vestito male senza rimonim, uno yad fatto di legno, un tempo c'era l'uso condannato dai maestri di mettere, appoggiare il Sefer Torah non sulla Deva ma sulla schiena dello Shamash, il segno di, vabbè, poi l'hanno condannato, non l'hanno più fatto, si sono inventati di tutto, ok. E poi dopo la lettura della Torah, che poi è quella presa dalla parasha che noi leggeremo il prossimo Shabbat, lo Shabbat Nachamu, la parasha di Vetchanan, che con 10 comandamenti contiene anche un brano micidiale e triste, che è quello Kitolit Banim Nebanim, ok, in cui si annunciano tutte le cose tristi che potrebbero succedere, e poi si continua, non facendoci risparmiare niente, con l'altarà di Geremia, capitolo 8, a Soffa Sipem, anche questa con toni molto duri, al paese tuo, a Venezia, la si leggeva in spagnolo, Razzuaf ha abolito l'uso di leggere in spagnolo, la si leggeva direttamente in spagnolo, questo era il vecchio minaghe dei Sefardim veneziani.
Allora, questo è quello che è spagnolo o proprio spagnolo?
Nello spagnolo degli ebrei, cioè lo spagnolino, insomma,
la latina.
Allora,
accanto alle cose che ci stanno, è interessante riflettere sulle cose che non ci stanno. Per esempio, una cosa che gli Ashkenazim usano da leggere anche a Kippur è la storia dei 10 maestri che sono stati uccisi dai romani, gli Aseraru e Malkut. Questo noi non ce l'abbiamo, per quanto alcune cose tra l'altro pare che siano successe a Roma. Tutta una serie di Yudim che loro hanno, noi non ce l'abbiamo, e che ricordano i massacri delle crociate. Ce ne hanno almeno 3-4 che dedicate al ricordo della massacri delle crociate, a testimonianza del fatto che a un certo punto si è voluto aggiungere un ricordo recente e attaccarlo a Tisha B'Av. Noi questi non ce l'abbiamo, per quanto, questa è una cosa che ho detto varie volte, noi i massacri delle crociate li ricordiamo ai funerali. Nella liturgia dei funerali, alla fine, ci sta, prima di fare le accapotte, ci sta un riferimento al Sheldish Natatnu, che si dice proprio all'anno delle crociate, al 856, cioè del 1096. Un'altra cosa che noi non diciamo, ma che è interessante, è una storia raccontata in una chinnà di due fratelli, un fratello e una sorella, che vengono presi prigionieri dai romani, venduti al mercato degli schiavi, comprati da una famiglia che vede questi due ragazzi particolarmente belli e, ignorando, pregando che fosse il fatto fossero fratello e sorella, decide di farli sposare, di farli unire. E questi due si suicidano per non cedere a questa storia. Allora, questa ghinnà che compare in ebraico è stata tradotta in un medioevo molto antico in italiano, e in italiano di regione, un dialetto ebraico italiano, un dialetto ebraico italiano antichissimo, e rappresenta uno dei documenti più antichi della lingua italiana, prima ancora del Cantico delle Creature, ma parecchio prima, ed è chiamata Le Genti di Sion. Lo trovate anche su internet, Gli Enti di Sion, che è la traduzione di questa storia in italiano. Quindi c'erano le Ginnot anche in italiano, anche in giudeo italiano che sembra, come tipo italiano, avete presente Ciriaco de Mila, chi se lo ricorda, va bene, come parlava lui, ecco questo. Noi non cantiamo, non leggiamo varie Ginnot dedicate a ricordo specifico di Sion, di cui la più importante, Sefardita, che poi è passata anche agli Ashkenazim, è quella di Zion Alotti Shali, Yodal Levi, Zion Alotti Shali di Shom Masirai, non chiedi la pace per, di quei vicini, e così via, chiamata in italiano la Sionide. Questa noi non ce l'abbiamo, non abbiamo dei chinò specifico su questo argomento, e una sorta di parafrasi a questa chinà che ricorda Yodal Levi del XI secolo, è stata fatta 2 secoli dopo da Meir di Rotenburg, quando nel 1242 a Parigi bruciarono tutti i manoscritti del Talmud. E allora lui, parafrasando le prime parole del Zion Alotti Shali, scrisse una elegia che gli Ashkenazim leggono e che inizia con le parole Shali Strufa Baesh, chiedi tu che sei stata bruciata nel fuoco. Questa frase Shali Srufa Baesh l'ho fatta mettere nella placca che sta nel pavimento di Campo dei Fiori, laddove hanno bruciato il Talmud nel 1553. L'ho messa perché era proprio un racconto.
Non è che pensano che era Giordano Bruno? Non è che
pensano. No, sta più avanti a Giordano Bruno. E gli Ashkenazim, dopo una raffica che è stata una volta anche per Ashkenazim, non ne può più a certo punto, ovviamente, perché sto ora di chi nota, alla fine, e poi queste non c'hanno melodia, non c'è nessuna melodia, a differenza delle nostre che sono poche ma sono un pochettino accitate da melodie triste, suggestive e così via, loro ce l'ho. Invece sull'ultima c'hanno una melodia, si chiama Elizion Vearea, Elizion Vearea, ok. Con questa melodia, questo Shabbat, chi va in un tempio a Ashkenazita, sentirà cantare il Lechadodì. Lechadodì, Bikatala, Pene Shabbat, Nechadela. Questo perché fa da anticipo all'ultima ghinnà che leggeranno stamattina. Un altro problema che non abbiamo ancora risolto, cioè altri hanno risolto, noi no, è che dopo la Shoah sono state scritte delle keynote. Alcune di queste sono entrate, o almeno sono pubblicate, che siano in uso, è tutto un punto interrogativo. La domanda grande è come mai noi ricordiamo le cose di 2000-2500 anni fa e non ricordiamo le cose di 60 anni fa. Qualcuno dice perché già c'è tutto dentro. Qualcuno però volevo scrivere che le note specifiche per Tisha B'Av da noi non sono ancora entrate nella... Per scrivere un componimento ci vuole uno spirito, ci vuole una capacità letteraria, ma ci vuole anche un grande ruach letterario, perché forse anche per questo non sono state accettate e diffuse. Però io ho cercato di spiegarvi come funziona. Vorrei concludere dicendo, i maestri dicono che con la mitabel Aliyah Mishraim, chiunque fa lutto per Mishraim, Zohè Ure Benechamadan, avrà il merito di vederne la consolazione. C'è un rapporto stretto tra fare lutto per Gerusalemme e desiderarne la consolazione, perché noi non facciamo soltanto cose tristi, le cose tristi le facciamo al momento giusto, ma dobbiamo essere tutti programmati che queste cose servono per mantenere una memoria vivissima e micidiale e tendere la nostra attenzione, i nostri ideali, eccetera, eccetera, alla ricostruzione. Gerusalemme, Bet HaMikdash, esilio, questi sono temi che sono fondamentali alla nostra stessa. Se noi non facciamo queste cose durissime, va bene, questi esercizi durissimi, se non li facciamo, se non facciamo cose più semplici, se non ricordiamo Gerusalemme in ogni momento, se quando ci sposiamo non rompiamo il bicchiere dicendo invece che fai che sapete che la rottura del bicchiere la fanno pure gli zingari nei loro matrimoni, ok? Soltanto che loro non dicono invece che fai che la differenza è quella. Io mi sono anche chiesto molto polemicamente, per finire con una cattiveria, tutti quelli che hanno firmato certi appelli in cui dicevano Gerusalemme, o Ibo, la capitale, hanno mai rotto un bicchiere? Andate a vedere i nomi. Cioè queste cose servono a scopo fondamentale, educativo, per creare una coscienza collettiva. E questa è la loro funzione. E noi le usiamo per capire cos'è importante per noi. Ok.
Grazie a Rav Disegni.